Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. In Ticino presentato un regolamento per rendere più eque le rette delle case anziani. In particolare, il fatto di possedere una casa primaria inciderà meno. Dopo quasi 100 anni, la Svizzera non è più leader mondiale nella gestione patrimoniale. L'afflusso dei super ricchi cinesi a Hong Kong ha spinto il territorio autonomo allo stesso livello e si prevede il sorpasso. Importante visita di Stati a Berna, dove oggi viene accolto il presidente polacco. Si punta sui buoni rapporti con Varsavia, anche in ottica relazioni con l'Unione Europea. L'ospedale universitario di Ginevra coinvolto nel più grande scambio incrociato di organi di sempre, coinvolti 4 donatori e 4 riceventi, una prima che apre nuove possibilità per chi è in lista d'attesa. In Corea fa discutere la decisione di Samsung di attribuire bonus di centinaia di migliaia di franchi ai dipendenti del settore chip per evitare uno sciopero. I sindacati delle altre divisioni sul piede di guerra. E poi singolare udienza della Corte Suprema albanese, dovrà decidere se si possa o no affidare un ministero all'intelligenza artificiale, cosa peraltro già effettiva, lo scopo combattere la corruzione nell'assegnazione di appalti. Allora, oggi il Consiglio di Stato ticinese ha presentato un regolamento molto rilevante per le persone più anziane. Si tratta di una riforma delle rette delle case anziani finanziate dallo Stato, cioè l'80% di quelle attive in Ticino. La riforma è stata condivisa dai comuni. L'obiettivo, come ci spiega Nicola Lund, è rendere i costi per gli utenti più equi e trasparenti.
Un sistema che aveva fatto il suo tempo nel mirino delle critiche sia per la sua complessità che per la penalizzazione di quei residenti nelle case per anziani ticinesi proprietari di sostanza immobiliaria e più poveri di liquidità. Ora, con il nuovo regolamento, che rientra in un processo di pianificazione più a lunga gittata, si cambia.
Uno degli obiettivi principali è quello veramente di semplificare la procedura e rendere il calcolo più trasparente, più snello, perché con il sistema attuale sono tutti in difficoltà, sia le famiglie che devono reperire la documentazione andando fino a 20 anni indietro nel tempo, e anche per le case per anziani è un calcolo molto laborioso che purtroppo può condurre anche a degli errori.
Questo è il primo obiettivo della riforma, spiegato dal consigliere di Stato ticinese Raffaele De Rosa. Il secondo riguarda la sostanza immobiliare. Non si è proceduto, come sembrava in un primo tempo, ad un'esclusione completa della sostanza immobiliare, ma ad un compromesso, ovvero uno sgravio limitato alla sola abitazione primaria.
Si è giunti quindi alla decisione finale dell'introduzione di una franchigia corrispondente al valore fiscale medio dell'abitazione primaria, che si aggira attorno ai 300.000 franchi.
La riforma è stata accompagnata da simulazioni concrete su tutti i comuni ticinesi e dalla consultazione degli stessi comuni, rappresentati questa mattina a Bellinzona da Lorenzo Quadri, municipale della città di Lugano.
I rappresentanti dei comuni, dopo essersi confrontati, quindi accolgono il nuovo sistema di calcolo come un passo nella giusta direzione, che però non va inteso come un punto d'arrivo.
Un passo che garantisce la neutralità finanziaria del progetto e che vorrebbe sfociare a lungo termine in un allineamento al sistema presente negli altri cantoni svizzeri, basato su rette lineari e aiuti mirati a chi ne ha bisogno.
La Svizzera non è più il centro mondiale della gestione patrimoniale. È stata infatti raggiunta da Hong Kong, che è stata spinta soprattutto dall'arrivo dei multimilionari cinesi. Un elemento che porta gli esperti a dire che entro il 2030 Hong Kong diventerà la piazza di gestione dei capitali numero uno al mondo. Sentiamo Marzio Minoli.
È già da qualche anno che le piazze finanziarie orientali sono con il fiato sul collo della Svizzera per diventare la destinazione preferita per la gestione patrimoniale. Importante dire che si tratta di una classifica che riguarda i capitali esteri gestiti in queste piazze finanziarie, quindi non i clienti locali. Con 2.900 miliardi di dollari gestiti nel 2025, dunque Hong Kong ha raggiunto la Svizzera, la quale ora deve guardarsi da Singapore, che segue a poca distanza. Il motivo principale dell'ascesa di Hong Kong lo si deve soprattutto al grande afflusso di capitali dalla Cina continentale, i quali rappresentano il 60% del totale. Se la tendenza dovesse continuare, si stima che entro il 2030 Hong Kong supererà la Svizzera di gran lunga. I motivi di questa ascesa delle piazze orientali a scapito della Svizzera non sono dovuti a una perdita di fiducia, ma bensì al fatto che i clienti facoltosi, soprattutto da dopo il Covid, preferiscono diversificare i luoghi nei quali depositare i loro patrimoni, questo per evitare rischi geopolitici. Le banche occidentali lo sanno e sono presenti massicciamente in Oriente, dove da anni il mercato è diventato tra quelli a maggior crescita.
Stamane sono stati annunciati dal Consiglio federale gli oggetti in votazione per il prossimo 27 settembre. Saranno due iniziative, quella sulla neutralità, che chiede che la Svizzera non faccia parte di alleanze militari o difensive e non adotti sanzioni contro stati belligeranti al di fuori delle Nazioni Unite, e poi quella sull'alimentazione, che vuole il rafforzamento della produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari, vegetali e acqua potabile pulita. Il governo chiede di respingere entrambe le iniziative. Rafforzare i già solidi rapporti economici, approfondire la collaborazione tecnologica scientifica, ma anche politica europea di sicurezza in primis. Questi saranno i temi al centro della visita di Stato di due giorni del presidente polacco Karol Nawrocki in Svizzera. Una visita rilevante anche per quanto riguarda i rapporti bilaterali Svizzera e Unione Europea. Capiamo meglio perché con Anna Valenti in diretta da Berna.
Sì, è vero che la Polonia non è un paese di cui parliamo spesso quando guardiamo i rapporti della Svizzera con l'estero, tuttavia è un paese con cui abbiamo stretti rapporti. È infatti il nostro primo partner economico nell'Europa dell'Est, con scambi che superano i 6 milioni e mezzo di franchi, i 6 miliardi e mezzo di franchi, scusate. Le aziende svizzere esportano in Polonia oltre 4 miliardi di beni, da macchinari alla farmaceutica, mentre la Svizzera importa 2 miliardi di beni dalla Polonia. Tra l'altro, diverse centinaia di imprese elvetiche hanno delocalizzato la loro attività in Polonia, creando circa 95.000 posti di lavoro, stando agli ultimi dati disponibili della Segreteria di Stato dell'Economia. Inoltre, la Polonia riceve circa 320 milioni di franchi, la quota maggiore del cosiddetto secondo contributo svizzero, che è un contributo che si affianca a quello per la coesione UE e serve a puntellare la sicurezza e stabilità di alcuni paesi. Come si intuisce, dunque, le relazioni tra Berna e Varsavia sono assai strette. Tuttavia i numeri non bastano a raccontare quanto importante e strategica sia questa visita, che non è di protocollo.
Ecco, appunto, in che senso la Polonia può essere un partner, come dicevi tu, strategico per la Svizzera in questo momento?
La Polonia in questi anni è diventata una delle voci più influenti dell'Unione Europea, soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina, vista la sua posizione chiave per la sicurezza del fronte orientale. Il suo peso politico è cresciuto e questa influenza può giovare alla Svizzera, in particolare per quanto riguarda i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Addirittura potrebbe essere un alleato molto prezioso, di più di Francia, Germania, Italia, nostri vicini. Perché la Polonia è molto gelosa della sua autonomia, difende una visione dell'Europa in cui gli stati conservano la loro sovranità, tema molto caro alla Svizzera. Faccio un esempio molto concreto. In questi anni Varsavia ha ingaggiato una lotta contro l'ingerenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, rivendicando il primato del diritto nazionale su quello europeo. Ecco, un argomento che ricorda molto da vicino il dibattito svizzero contro i giudici stranieri. È solo un esempio di come la Polonia possa mostrare maggiore comprensione per le eccezioni, le clausole di salvaguardia e le soluzioni su misura che la Svizzera ha chiesto e chiede nei negoziati. Non le percepisce, insomma, come privilegi. E in questo quadro avere la Polonia come alleata significa poter contare su uno Stato non ostile alle posizioni svizzere, anzi disposto a sostenerle quando è possibile.
Anna Valenti in diretta da Berna. Adesso parliamo di medicina, perché c'è stata una prima assoluta in Svizzera, una quadrupla donazione incrociata di reni transfrontaliera che ha coinvolto gli ospedali universitari di Ginevra e tre altri ospedali francesi. Un sistema questo che permette di aggirare il problema dell'incompatibilità tra un donatore e un caro o un familiare in attesa di un organo. Adesso ci spiega tutto Aaron Guidotti.
Può essere frustrante voler donare un rene a un parente o un amico, ma scoprirsi incompatibili. Dal 2021 la legge permette i doni incrociati, ovvero al posto di donare direttamente il vostro rene a una persona cara, lo donate a un altro paziente compatibile. La persona che voleva donare un rene a questo paziente è compatibile col vostro caro e quindi lo donerà a lui. Nel caso concreto, 4 coppie di donatori e pazienti coinvolti. Nella pratica si potrebbe arrivare fino a 6 coppie. E queste donazioni incrociate presentano numerosi vantaggi. Riducono i tempi di attesa per un organo e il numero di pazienti in lista d'attesa, ma rappresentano anche una sfida logistica non da poco. 8 operazioni realizzate in 4 ospedali diversi tra Svizzera e Francia in meno di 24 ore, assicurando un trasporto rapido degli organi e garantendo l'anonimato dei pazienti. La collaborazione tra Svizzera e Francia permette di ampliare il numero di coppie donatore ricevente coinvolte nei programmi di trapianto, aumentando così le possibilità di trovare combinazioni compatibili. Per Swiss Transplant si tratta di un'evoluzione positiva, un passo importante che apre nuove prospettive per i pazienti in attesa di trapianto.
Da Ginevra a San Gallo, dove malgrado la vittoria della Coppa Svizzera domenica scorsa, la situazione della locale squadra di calcio è piuttosto traballante. Guerre di potere all'interno del consiglio d'amministrazione che hanno portato a 4 membri ad annunciare ieri sulla stampa il loro ritiro, visioni divergenti sulla strategia da seguire per il club, che tra l'altro è il più vecchio della Svizzera, azionisti che vogliono avere più influsso sulle decisioni, e questi sono solo alcuni degli elementi circolati nelle ultime 24-48 ore. In tarda mattinata i vertici del club, in una conferenza stampa, hanno cercato di fare chiarezza sulla situazione. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Che ci fosse tensione nell'aria al più tardi dal comunicato del governo sangallese è diventato chiaro per tutti. In breve, il Consiglio di Stato si è complimentato per la vittoria della Coppa e allo stesso tempo ha chiesto ai vertici del club di lavorare in modo responsabile. E alla fine?
Peter Germann, Patrick Gründler.
Il consiglio d'amministrazione continuerà nella sua composizione attuale, ha sottolineato il presidente Matthias Hüppi. I 4 membri che avevano inoltrato le dimissioni le hanno ritirate. Hüppi ha approfittato della conferenza stampa per fare alcune precisazioni sulla filosofia del club.
Was geht's? Es geht Unabhängigkeit.
Centrali sono indipendenza, fiducia e credibilità. Si vince e si perde sempre assieme, sia sul campo sia dietro le quinte. Il presidente ha però fatto anche un mea culpa.
Was mir rausgerutscht ist, kurz nachdem die Mannschaft den Pokal hat dürfen.
Le mie dichiarazioni sui problemi interni in diretta TV subito dopo la vittoria della Coppa mi sono sfuggite, non volevo farlo, anche perché sono cosciente delle conseguenze che atti simili possono avere. Una situazione che però sembrerebbe essersi alla fine sistemata per il meglio. Reto Preisig in rappresentanza degli azionisti.
Damit da möglich wird, gibt's unter anderem per sofort veränderungen im Aktionariat von der Event AG.
4 dei 10 azionisti principali hanno ceduto le loro parti, una nuova situazione che permette una ripartenza e pone le basi per preparare la squadra al meglio per la prossima stagione. Cambiamenti saranno però sempre possibili. Una domanda alla fine resta, il presidente ha 68 anni.
Seit März 2025 haben wir klare Pläne gehabt und wir haben sie auch immer.
È da marzo 2025 che stiamo lavorando, la nostra successione ha messo in chiaro il diretto interessato. Ciò verrà fatto quando sarà giunto il momento giusto. Intanto, per la fine di giugno è annunciata la prossima assemblea degli azionisti. Vedremo se sarà quella l'occasione per annunciare cambiamenti ai vertici.
La pagina estera adesso: Israele ha annunciato l'uccisione a Gaza del capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, che per lungo tempo era stato a capo dei servizi segreti militari del movimento. Odeh è morto in un attacco condotto dall'esercito e dall'intelligence dello Stato ebraico. Il suo predecessore era stato eliminato solo una decina di giorni fa. Nell'operazione che ha preso di mira un edificio a Gaza City sono morte altre 3 persone, tra cui 2 bambini. Storico accordo in Corea del Sud sulla distribuzione dei proventi del boom dell'intelligenza artificiale. I dipendenti di Samsung hanno accettato un piano di partecipazione agli utili del colosso tecnologico. L'intesa scongiura un maxi sciopero di 18 giorni che rischiava di creare un impatto rilevante sulle catene di fornitura globali di chip. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Cosa prevede questo accordo tra Samsung e i suoi dipendenti e in che modo ci si è arrivati?
Allora, l'accordo prevede che Samsung destinerà un bonus speciale legato ai risultati del settore dei chip di memoria utilizzati per i sistemi di intelligenza artificiale. È un settore in ascesa esponenziale e in cui l'azienda sudcoreana è leader mondiale. Il bonus sarà pari al 10,5% degli utili e non ha alcun limite massimo. Se le proiezioni per il 2026 saranno rispettate, i 78.000 lavoratori del settore chip potrebbero ricevere bonus fino a un massimo di 600 milioni di won, l'equivalente di circa 320.000 franchi svizzeri. Bonus che sarà pagato soprattutto in azioni della società, e l'accordo arriva dopo mesi di trattative coi sindacati. Ad aprile quasi 40.000 lavoratori hanno protestato bloccando per un giorno l'impianto principale di chip di Samsung a sud di Seoul e avevano annunciato un maxi sciopero di 18 giorni a partire dal 21 maggio, congelato poi dall'intesa tra azienda e sindacati su cui oggi i lavoratori hanno votato a favore.
Ecco, perché quest'intesa viene definita storica e quale può essere la sua portata globale?
Beh, è storica per diversi motivi. Intanto lo è per Samsung, che ha una lunga tradizione di ostilità alle unioni sindacali, tanto che in passato il suo fondatore aveva dichiarato che non avrebbe mai permesso la nascita di sindacati interni. A lungo i vertici non hanno dialogato coi gruppi organizzati di lavoratori, ma le adesioni ai sindacati sono aumentate molto negli ultimi anni, spinte dall'insoddisfazione sulla mancata condivisione dei guadagni enormi sui chip, che sono il traino di Samsung ma anche dell'intera Corea del Sud, tanto che i chip sono arrivati a pesare il 37% dell'export totale di Seoul. L'accordo è storico anche per le sue implicazioni globali, intanto perché scongiurando lo sciopero di 18 giorni fa tirare un sospiro di sollievo sulle forniture di chip, perché l'aumento clamoroso della domanda ha già fatto schizzare in alto i prezzi e un rallentamento di spedizioni di Samsung avrebbe creato una carenza di chip. Ma l'intesa è anche un precedente sul tema della redistribuzione dei profitti del boom dell'intelligenza artificiale, un argomento che secondo molti esperti diventerà sempre più pressante a livello mondiale.
Chiudiamo andando in Albania, dove la Corte Costituzionale si è riunita per decidere le sorti di Diella. Diella non è una persona, anche se è la ministra basata però sull'intelligenza artificiale introdotta dal governo di Edi Rama qualche mese fa. Questo chatbot che appare in video con i vestiti tradizionali albanesi si occupa della lotta alla corruzione e della gestione degli appalti pubblici, ma per l'opposizione si tratta di una trovata incostituzionale. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
Fare dell'Albania un paese in cui i bandi pubblici siano al 100% liberi dalla corruzione. È questa la missione che nello scorso settembre il primo ministro albanese Edi Rama ha affidato a Diella, un avatar basato sull'intelligenza artificiale e nominato ministro nel nuovo governo, il quarto, guidato da Rama. Sviluppata inizialmente come un chatbot di testo per facilitare i cittadini nell'uso dei servizi online dell'amministrazione pubblica, Diella è diventata ministro dell'intelligenza artificiale con delega agli appalti pubblici e alla lotta alla corruzione. Una prima assoluta a livello mondiale e che secondo il premier Rama, al potere dal 2013, renderà i bandi pubblici albanesi più veloci, efficienti e trasparenti. Un esperimento ridicolo e anticostituzionale, rispondono dai banchi dell'opposizione. Non solo, secondo il Partito Democratico di centrodestra, Rama avrebbe di fatto ampliato illegalmente i propri poteri. Un decreto del Presidente della Repubblica, Bajram Begai, ha infatti affidato al Premier la responsabilità delle azioni della ministra virtuale, una scorciatoia legale poco ortodossa. Ecco che ieri la Corte Costituzionale si è riunita su richiesta dei deputati democratici per esprimersi sulla vicenda, ma dopo 5 ore di udienza non è ancora nota la data della sentenza. L'interessata intanto si difende in modo sibillino. Durante un'audizione al Parlamento di Tirana ha detto ai deputati: il vero pericolo per le costituzioni non sono mai state le macchine, ma le decisioni disumane di chi detiene il potere.
E come dargli torto, anche se è meglio stare attenti forse a non cadere dalla padella nella brace. Buona giornata.